buonasera a tutti, ben ritrovati a Scanner, siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini, buonasera babbo.
Buonasera amore, buonasera, non ci è passata a noi la delusione, siamo anche piuttosto meravigliati di questo silenzio che aleggia sul calcio italiano, diciamo così, disastrato.
Ecco, cominciamo con una vecchia frase di Gino Bartali?
Secondo me sì, come dire, ci sta benissimo, perché la famosa frase del nostro Gino, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, detto proprio come si deve dire, è estremamente appropriata per questo calcio che ha bisogno di ripartire da delle basi nuove. Insomma, nelle ultime settimane un po' anche l'opinione pubblica, chiunque ha provato a dire da dove si debba ripartire, che cosa si debba fare, si è parlato dei giovani che non gli si dà spazio, ma non si è parlato un po' anche adeguatamente della cultura di cui ha bisogno il nostro movimento. Ecco, deve ripartire da nuovi presupposti, e soprattutto da presupposti condivisi, perché non mi pare che, nonostante la debacle della nazionale, ci sia anche condivisione, ecco, su quello che c'è da fare. Anzi, le premesse non lasciano ben sperare.
Sì, c'è diciamo però condivisioni per quanto riguarda il candidato, sia dalla Lega della Serie A e riguardo la presidenza della FIGC.
È un po' mi ha sorpreso questa cosa, perché dopo due giorni di vento forte poi c'è stata una convergenza della, perlomeno dei club di Lega, che sappiamo non sono la maggioranza del Consiglio federale, dove i dilettanti pesano tantissimo. Però se dovevamo avere un'idea di quale potesse essere la direzione sbagliata, ecco, abbiamo avuto la riprova, cioè le società della Lega di Serie A hanno individuato una figura che, diciamo, è un politico a tutti gli effetti, che ha seduto sul trono del CONI per lunghi anni, CONI che attraverso tutte le discipline, soprattutto negli ultimi due anni, ha sicuramente portato dei grandissimi risultati, ma io credo che sia forse una figura che costituisce una esperienza di successo, perlomeno in termini di risultati, ma che proviene dallo stesso contesto.
Però non è un problema solo di politica federale, ma anche di sistema, anche già dalle convocazioni, comunque, insomma, qualche problema di base è venuto fuori.
Sì, questo per me però significa che forse non è il caso di fare di ogni erba un fascio, cioè si fa di ogni erba un fascio se serve per ricostruire, va bene? Allora, in un momento in cui si fa tabula rasa, allora si prende, diciamo, anche quelli che sono meno colpevoli. Questo significato, ciò che vogliamo dare a quello che è successo, e che forse si è esagerato con le condanne, ma ne riparliamo dopo.
Perché abbiamo con noi in linea Mauro Berruto, deputato della Repubblica. Buonasera.
Buonasera a voi.
Mauro, grazie di essere con noi, ti sto corteggiando e devo dire che sei stato più volte disponibile, sono io che invece ho dato buca da diverse settimane, so che non hai tanto tempo e quindi vorrei partire subito.
No, in realtà guarda, è finita l'aula prima del previsto, quindi...
Ah, perfetto, allora si va a cena con Mauro Berruto, dai. Allora. Mauro, hai definito un abisso finanziario, sportivo e morale quello del calcio italiano, ci puoi dire che cosa intendi? Perché ognuno di noi ha le proprie idee, però insomma, detto
guarda,
da te...
Li metto li metto in sequenza, parto da quello morale e ovviamente credo che un'idea di valori smarriti abbia poi determinato di conseguenza un abisso finanziario. Non devo commentare io, diciamo, i bilanci della quasi totalità delle squadre del campionato di Serie A, per esempio, o la moria di squadre che vediamo nei campionati inferiori, la situazione della Lega Pro che è drammatica da questo punto di vista e così via, e di conseguenza, perché senza quelle due premesse è difficile che arrivino risultati sportivi, di conseguenza quello agonistico. Lo dico e lo sottolineo con forza perché, ahimè, diciamo, sembra che tutto sia partito dai rigori sbagliati in Bosnia, no? Invece quello è l'ultimo episodio di una serie di cose che erano molto chiare anche prima e che, devo dire, sarebbero state forse un po' sottovalutate se in quell'occasione quei rigori fossero andati dentro, noi ci fossimo qualificati al Mondiale e tutta le riflessioni a valle sarebbero state anestetizzate da un risultato che non avrebbe però cambiato niente, ovviamente.
Ma certo, io direi abbiamo una serie di iceberg con le relative punte, perché ne abbiamo collezionati diversi di iceberg sotto il profilo, diciamo, calcistico, perché poi abbiamo questa meravigliosa contrapposizione, se vogliamo, degli altri sport, no? Che poi costituiscono anche degli esempi da seguire. Tu ti sei soffermato, Mauro, sull'importanza dell'istruttore, dell'allenatore nelle giovanili e quanto in altri paesi questa figura sia una figura alla quale si dà maggiore importanza rispetto a quelli che poi allenano i grandi.
Guarda, questo è uno dei temi che chi veramente volesse fare delle riforme dovrebbe ovviamente mettere in cima ai propri pensieri, no? E che altrettanto evidentemente richiederebbe un lungo periodo di tempo per poter vedere i risultati. Purtroppo noi, diciamo, se anche incominciassimo domani mattina con le migliori risorse umane disponibili e con il miglior progetto possibile, probabilmente vedremo dei risultati, diciamo, essere ottimistici fra 6-7 anni, più realistici fra 10, ma è chiaro che prima o poi bisogna incominciare, e se bisogna incominciare, certamente credo che occorra incominciare proprio dalla filiera di costruzione degli atleti, no? Dei calciatori nello specifico. Io ho conosciuto, per ragioni anche sportive, nel senso che ho allenato lì per tanti anni, il modello scandinavo, il modello nordico, no? Avevo fatto un lavoro di ricerca proprio sul modello islandese, vi ricordate quando l'Islanda arrivò, sì, a fare quella impresa all'europeo del 2015, sì, mi sembra di ricordare, o giù di lì.
Certo. Ci ricordiamo la risultanza anche del pubblico.
Esatto, c'è una cosa che mi aveva colpito, e cioè che in tutte quelle culture lì, diventare allenatore del settore giovanile di ogni disciplina, non solo del calcio, è molto più difficile, richiede un percorso molto più lungo che non diventare allenatore della prima squadra, perché la tesi è semplice ma ovviamente geniale, cioè dice per allenare le prime squadre servono competenze che più o meno tutti possono acquisire. Per allenare un settore giovanile, dove le competenze sono mille, ci sono quelle tecniche, ci sono quelle tattiche, ci sono quelle pedagogiche, ci sono quelle psicologiche, ci sono quelle di relazione, serve un percorso di preparazione molto più lungo e molto più complicato. Quindi loro, i migliori allenatori, li mettono all'inizio della filiera, e il concetto è proprio capovolto rispetto a quello che facciamo noi, dove, non voglio generalizzare naturalmente, ma l'idea è che i migliori allenatori vadano a allenare le prime squadre e invece i settori giovanili li possono allenare un po' tutti, no? Nel senso, sia una cosa che richiede meno attenzione. Questo è solo una delle cose. Poi c'è un altro tema, se posso, magari sarebbe una domanda successiva, ma l'anticipo, perché io credo che il calcio abbia anche, il calcio italiano, un problema culturale che ormai emerge con evidenza clamorosa, e mi spiego. La Federazione Atletica Leggera ha circa 170.000 tesserati e stravince, perché i risultati sono davanti agli occhi di tutti, con tantissimi ragazzi e ragazze di seconda generazione. Voi avete lì la rissa Iapichino, no? Che è un, sì, esempio meraviglioso. di una ragazza che parla con un bellissimo accento toscano, no? E che è una ragazza, insomma, figlia di Fiona May. Benissimo. Come è possibile che nel calcio 1.600.000, se ricordo bene, tesserati, nella squadra che gioca in Bosnia c'è solo Ken a rappresentare, diciamo, i ragazzi di seconda generazione? È un fatto che dal punto di vista matematico non può tornare. Allora io mi chiedo, c'è un problema di accesso? Cioè, di quel 1.700.000 tesserati ci sono pochissimi ragazzi di seconda generazione perché non riescono a entrare nelle scuole calcio? Forse è un problema, ma non posso pensare che tutti invece riescano ad accedere ai campi di atletica e a diventare straordinari in tutte le discipline dell'atletica che conosciamo. C'è forse, e questa è una domanda retorica perché io la penso così, c'è forse un problema invece culturale per cui quei ragazzi hanno meno chance, sono visti di meno, non so come dire, arrivano a lavorare con allenatori che non sono i migliori, in contesti e in gruppi che non sono i migliori, perché altrimenti questa cosa non si spiega. Io questo è un altro tema che riguarda i settori giovanili. Terzo tema, e poi taccio perché, come avete capito, la materia mi appassiona, ecco, diciamo così. Terzo tema, c'è un proluvio di esperti che ci dice che il problema dei problemi è che ci sono troppi stranieri nei nostri campionati. Allora, qui io rispondo non, diciamo, da un punto di vista politico, ma avendo allenato una nazionale, con la competenza di uno che una nazionale l'ha allenata. Il problema non è il numero degli stranieri, il problema è il numero degli stranieri mediocri, che abbassano il livello del campionato e tolgono spazio, certo, ma soprattutto non fanno crescere i giovani italiani che dovrebbero poter giocare nel miglior campionato possibile, ovvero con i migliori stranieri possibili. Ma se noi andiamo a vedere come hanno composto le squadre e chi erano gli stranieri che giocavano in Italia prima del 2006, l'ultimo campionato del mondo vinto, andiamo a vedere dei nomi che erano l'eccellenza del calcio mondiale. Quello che succede oggi è che, considerato, lo ripeto, lo dico da ex commissario tecnico della nazionale, non è che servano 300 italiani per fare una nazionale forte, ne servono una trentina che però giochino nel miglior campionato possibile, cioè quello dove tu cresci, perché ogni giorno ti confronti con l'eccellenza, che quindi è rappresentata anche dai migliori stranieri, e ti alleni ogni giorno con l'eccellenza al tuo fianco. Il nostro problema, ribadisco, non è di spazi, e uno, diciamo, proseguendo in questa direzione, dice, della squadra dell'ultima nazionale, diciamo, i tre giocatori forse più significativi, che sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, e guarda un po', giocano tutti nel campionato, in uno dei campionati di riferimento assoluto, che è la Premier League. Allora, anche questa cosa qui sta scivolando verso un populismo che non è la risposta a una domanda lecita, cioè come fanno a migliorare i giovani talenti italiani, perché non giocano, no, perché non crescono, perché non abbiamo un numero come hanno anche le federazioni che sono molto meno ricche, molto meno con un numero molto inferiore di tesserati. Il problema è la condizione di eccellenza in cui quei giocatori giocano o meno. Se tu riempi le prime squadre e peggio ancora le squadre primavera, le squadre ragazzi di giovani stranieri mediocri, e qui c'è un temone che voi conoscete bene, forse chi ci ascolta, diciamo, non è detto che conosca gli effetti incredibili che ha generato il decreto crescita, no?
Certo, ne parliamo spesso.
Un principio finanziario per cui l'obiettivo era attrarre eccellenze.
Tutt'altro, diciamo.
Certo, no, ma se tu attrai eccellenze vere, va, io lo posso anche, esatto, comprendere, ma se per quella leva fiscale, cioè per guadagnarci o risparmiarci dei soldi, tu vai a prendere un ragazzino sedicenne estone o moldavo o portoghese e lo porti in Italia semplicemente perché costa di meno, è evidente. E io sono esterrefatto dal fatto che sento oggi dei grandi commentatori o dei grandi protagonisti di questa disfatta morale, finanziaria, sportiva. Mi riferisco per esempio al senatore Lotito. Io credo che non sia, cioè, le responsabilità della federazione sono enormi, ci mancherebbe altro, ma se non c'entra anche la Lega di Serie A, come possiamo, no, analizzare seriamente la questione? Beh, io ho sentito il senatore Lotito chiedere la reintroduzione del decreto crescita, cioè ciò che ha generato il problema oggi sarebbe la sua soluzione. Io veramente mi sembra di sognare, no? quando sento certe affermazioni.
Da questo microfono mi hanno sentito sbraitare più volte anche sul i 5 anni che sono stati concessi ai club di Serie A per spalmare, certo, per spalmare l'IRPEF, per cui certo, con noi sfondi una porta aperta. Però diciamo, nello sport nel quale tu hai allenato la nazionale alle Olimpiadi, ha vissuto periodi anche meno gloriosi, diciamo, non solo dell'ultimo, ma anche del tuo periodo, il periodo in cui hai allenato. Che cosa si è fatto in pallavolo per invertire la tendenza?
Bellissima domanda, a cui rispondo con due cose che sono veramente molto diverse una dall'altra. La prima fu un'operazione che fecero sia le nazionali maschili che quelle femminili, si chiamava e si chiama tuttora Club Italia, ed era un principio secondo quale i migliori ragazzi italiani eleggibili per la nazionale, diciamo così, venivano diciamo imprestati dai singoli club a questa organizzazione, quindi il Club Italia, che componeva una squadra a tutti gli effetti, che partecipava a seconda degli anni, qualche volta addirittura alla 1, nel femminile è successo, nel maschile no, ma alla 1 oppure al campionato di Serie A2, ma non tanto per garantire loro quelle 30 partite all'anno contro squadre di eccellenza, ma per farli allenare insieme tutti i giorni.
Certo.
Perché si cresce lì, si cresce quando tu hai un ragazzo forte nel tuo settore giovanile e chiaramente se si allena in un contesto che non è di eccellenza non migliora quanto potrebbe se non allenandosi tutti i giorni con quelli forti come lui o ancora più forti di lui. E questa cosa nel femminile ha clamorosa, se voi andate a vedere la bio delle atlete che hanno vinto Giochi Olimpici e Mondiali, quasi tutte vengono fuori da lì, da quel progetto. E ovviamente i club che cosa hanno fatto? Hanno diciamo imprestato queste atlete per quel percorso e le hanno ritrovate cresciute di valore tecnico e anche economico, cioè è stato veramente un investimento, no? La seconda cosa che si è fatta, e mi fa piacere raccontarvelo perché se ne è parlato tanto anche di questo, anche con quella sciagurata frase dell'ex presidente Gravina quando disse, quando fece la differenza fra sport professionistici e sport dilettantistici,
no,
che io capisco cosa volesse intendere, però è venuto fuori in un modo che
male, diciamo,
clamorosamente a unire tutto il mondo dello sport contro il calcio. Quindi si è parlato in quel contesto della regola che ha la pallavolo italiana della presenza di 3 atleti in campo.
Oh.
Ora, vorrei che fosse chiaro, perché qui diciamo passa in secondo piano, che quella non è stata una norma che poi ha portato i club ad adattarsi. È nata come un gentleman agreement fra i proprietari dei club di Serie A, la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione Italiana Pallavolo. Lo hanno deciso loro, dopo è stata introdotta la norma, sulla base del rispetto mantenuto sempre, senza esclusioni, perché i club, la Lega e la Federazione hanno capito che quella cosa avrebbe fatto 2 cose semplici: costruire il miglior campionato possibile e contemporaneamente creare la miglior nazionale possibile, perché un campionato forte fa una nazionale forte e una nazionale forte fa un campionato forte.
Ma la
genesi è stata un tavolo al quale si sono seduti i proprietari, la Lega e la Federazione, che hanno deciso di mettere in azione e di rispettare quel patto. Ora io mi chiedo, al calcio manca l'agreement, mancano i gentlemen che possano portare e rispettare poi un gentleman agreement, perché così è nata la faccenda. E mi permetto, e lo ridirò in audizione, perché giovedì verrà la Lega Calcio di Serie A qui alla Camera, no? Che è vero che non si può mettere una norma che impone un numero di italiani in campo, perché nel calcio professionistico, la legge Bosman, il diritto del lavoro, eccetera. ma non mi risulta che ci sia nessuna norma che lo proibisce. Cioè, se un club vuole giocare con 8 italiani, ma mica nessuno glielo impedisce, no?
Forse si potrebbe agire sulle rose, magari anche.
Si potrebbe agire sulle rose, si potrebbe agire su un sistema premiante per chi lo fa. Cioè, le soluzioni sono tante. Ma è chiaro che se ognuno guarda, non dico al proprio orticello, ma al metro quadrato che ha sotto ai propri piedi, è difficile trovare delle soluzioni che poi siano vantaggiose per tutti. Però mi chiedo anche che cosa deve ancora succedere perché questo non avvenga, cioè quale altro scandalo, sciagura del risultato sportivo dopo 3 mondiali saltati, che cosa deve ancora succedere per far capire che occorre sedersi a quel tavolo e provare a immaginare un percorso che sia di vantaggio per tutti, lo ripeto, perché non è che la Serie A stia benissimo, diciamo, di salute né economica, né di spettacolo, né di diritti televisivi, né di attrazione dei migliori calciatori del mondo e così via.
A proposito, Mauro, perché si continua alla Serie A, alle società di Serie A, di avere debiti così ingenti? Cioè si permette questa disparità anche rispetto alla società civile, ma voglio dire anche dal punto di vista della competizione, l'equilibrio della competizione, dove ci sono club che puntano a vincere, hanno 711 milioni di passivo, e club che invece cercano di essere virtuosi e che non si possono permettere di competere a certi livelli.
Perché? È una bolla speculativa che ovviamente fa un po' gioco sui valori e sui sentimento morale, no? Nei confronti del calcio italiano. Lo hai citato tu prima, era la mia primissima esperienza qui alla Camera dei Deputati. Arrivò da noi la prima legge finanziaria, quella che si delibera, diciamo, e si ratifica entro il 31 dicembre, la legge di bilancio, che è la legge più importante dello Stato, e arrivò lì il famoso spalmadebiti per le società di calcio di Serie A. Sai, io non faccio più neanche riferimento a quella che potrebbe essere un'ipotesi di conflitto di interessi, perché non c'è conflitto, c'è apologia di interessi, perché in Senato, vicepresidente della Commissione Bilancio, c'è seduto un proprietario di una squadra di calcio di Serie A che si chiama Claudio Lotito, ed è il proprietario della Lazio, no? Quindi certo, è evidente che c'è una... Si gioca un po', no, su questo fatto che il calcio sia un patrimonio collettivo, e te lo dico da torinese perché l'ho vissuta in altri contesti, ma è un po' come se diciamo, i profitti si dividessero sempre fra club che reclamano di essere autonomi, che reclamano di essere alcuni di loro quotati in borsa, eccetera, eccetera, e invece i debiti venisse poi chiesto alla cosa pubblica, no, di accollarseli. E non funziona così, non funziona così, anche perché quel modello lì ha dimostrato tutti i suoi fallimenti. Fossimo di fronte a un campionato stellare, alla richiesta di tutti i giocatori migliori del mondo di venire a giocare in Italia, a una nazionale che partecipa al mondiale con l'obiettivo di vincerlo, allora uno si pone anche la domanda, no? Cioè, funzionerà? Sarà merito di questo? Ma di fronte allo scempio che abbiamo davanti agli occhi...
Quindi da questo punto di vista, Mauro, scusa se ti interrompo, giustifichi, perché voglio essere anche un pochino scomodo, il trend della Premier. Per la Premier League, per noi, come l'hai definito tu, uno dei principali campionati di riferimento, se non il principale. Però è un altro contesto dove si spende e si spande, a volte anche... Senza motivo, che rincorre, nel quale i ricavi rincorrono le perdite, perché il quadro della Premier, l'abbiamo affrontato credo la settimana scorsa, da questo punto di vista, ovviamente non dei risultati, però è sconcertante. È una corsa ossessiva a crescere con i ricavi, e inevitabilmente non riescono mai a fare pari con quelle che sono le perdite, però i risultati li portano.
I risultati li portano, questo diciamo è un dato. C'è anche tutta un'altra cosa che invece ha riguardato non tanto i proprietari dei club, perché poi sappiamo bene che proprietari di alcuni club della Premier sono delle nazioni, degli stati, non neanche dei singoli individui particolarmente facoltosi. Però a me interessa quello che la Premier ha fatto, per esempio, nel rapporto tifoso squadra di calcio.
Accidenti.
Non c'è nessun campionato come la Premier, forse la Germania, che ha un'altra cosa che da noi è vista come fosse la criptonite, che è la famosa partecipazione popolare. Nel caso tedesco, come sapete, il modello è proprio di azionariato,
certo,
popolare, no? Noi lo dico perché è successo qui alla Camera, al Senato, qualche mese fa. Noi abbiamo portato una proposta di legge trasversale firmata anche da me, che permetteva, se la società lo concedessero, la possibilità di accedere all'1%, no, delle società di calcio, per associazioni di tifosi che rappresentassero il 10% della presenza media dello stadio.
Ah.
Ora, non so, la Fiorentina che presenza media ha?
Ora mezzo stadio siamo a 20.000 comunque.
Perfetto, però prendiamo un dato minimo, 20.000
il 10% di questi
media, significherebbe che 2.000 tifosi, che non è un numero facilissimo da trovare, si aggregano in un'associazione che può chiedere di partecipare all'1%, la Fiorentina in questo caso specifico. Se già fosse, non so, l'Inter, che ha 70.000 presenze di medie, sarebbero 7.000 tifosi che dovrebbe, insomma, una cosa complessa da realizzare, no? Bene, quindi era un valore quasi simbolico, no? Cioè una roba omeopatica rispetto al 50 più 1 della Germania, no? Proposta di legge approvata all'unanimità alla Camera, arrivata al Senato, passata in commissione probabilmente perché qualcuno non se n'è accorto, è stata fermata in aula al Senato prima dell'approvazione dal gruppo di Forza Italia. Mi viene da pensare perché, ripeto, nel gruppo di Forza Italia c'è Claudio Lotito, c'è Adriano Galliani, insomma, che hanno fermato una proposta di legge che era veramente poco più che simbolica. Dico questo perché uno degli sfaceli a cui assistiamo è, in Italia, davvero la trasformazione del tifoso in un cliente puro, no? Nel senso, con cui poi, come sapete, diciamo, non nascondo mai e neanche adesso la mia fede granata e il mio tifo per il Torino. Ecco, sapete che in questo momento la tifoseria del Toro ha qualche problema di relazione, ecco, con il proprio presidente, no? Ma il punto è quello lì. In Inghilterra è stato fatto un enorme lavoro sulla partecipazione popolare, anche con cose molto belle di solidarietà, no? Delle comunità dei tifosi. È stato fatto un lavoro immenso sulla qualità degli stadi, che ha, non voglio dire risolto, magari lo ha spostato, un certo tipo di disagio che generava il fenomeno degli hooligans, eccetera. Però entrare in uno stadio inglese oggi è un'esperienza che in Italia è difficile replicare, se non in un paio di situazioni. Quindi è vero che poi quella cosa lì probabilmente ha attratto capitali e investitori, diciamo così, da anche da fuori, e il modello poi finanziario dei club certamente diciamo non è virtuoso, come lo intendiamo nel rispetto e nel bilancio fra entrate ed uscite. Però noi non abbiamo neanche quell'altro pezzo, cioè abbiamo gli stessi
bilanci, problemi,
no? ma neanche la parte bella,
certo, di quella cosa. No. Un'ultima domanda, vogliamo intanto ringraziarti di essere stato con noi tutto questo tempo e gioire con te del risultato che hai ottenuto di recente per quello che riguarda l'utilizzo delle palestre scolastiche, diciamo in orario extrascolastico, quindi mettendo a disposizione non so quanti impianti di tutte le società sportive di questo paese. Guarda, ecco, non ci metto aggettivi. Che ci dici?
È stato veramente bello, una proposta di legge che è stata approvata anche questa all'unanimità sia alla Camera che al Senato, che parte da un dato, ahimè, di cui dobbiamo vergognarci, cioè che il 55% delle scuole in questo paese non ha una palestra, ma quel 45% che ce l'ha, la palestra in alcuni casi veniva regolarmente data alle società sportive del territorio per farci attività, ripeto, in orario extracurricolare. In tantissimi altri casi, purtroppo, veniva negata su un principio di arbitrarietà del dirigente scolastico o del consiglio d'istituto, che però diciamo hanno fatto emergere in me un'immagine molto chiara: la palestra scolastica è un luogo pubblico,
è di tutti,
non è un luogo privato.
Certo.
Quindi questa legge fa tre cose in estrema sintesi. restituisce l'onere dell'assegnazione ai proprietari delle palestre scolastiche, che sono i comuni o le province o le città metropolitane, secondo il tipo di scuola. Quindi la scuola ovviamente si può riservare le ore che le servono per l'attività sportiva previste nei PTOF, che sono i piani triennali di offerta formativa, ma tutto quello che resta torna nella disponibilità diretta del comune o della provincia, che fa le convenzioni con le società che le usano. La seconda cosa che la legge fa, anche questa di buon senso e banale, ma molto spesso non succede così, la palestra diventa utilizzabile anche quando la scuola è chiusa, per esempio nei 3 mesi estivi, no? Perché è chiaro, l'obiettivo di una legge è ridurre le ingiustizie. E voi immaginate che fino ad oggi c'erano magari 2 comuni limitrofi, in uno il dirigente scolastico concedeva la palestra e tutto funzionava perfettamente, del comune di fianco il dirigente scolastico non concedeva la palestra e nessuno c'entrava. No? D'inverno o anche d'estate. Adesso anche questo tema è risolto. La terza cosa che fa, che forse è la più interessante, è che riguarda tutti, perché fino ad oggi anche chi usava gli spazi, come noto ai dirigenti sportivi di base, non poteva neanche piantare un chiodo in una palestra scolastica. Invece questa legge permetterà alle società sportive senza scopo di lucro di presentare progetti di ammodernamento e riqualificazione delle palestre scolastiche. Se il comune recepisce l'importanza e l'utilizzo di questa possibilità, in maniera proporzionale all'investimento può concedere l'utilizzo di quella palestra in forma gratuita per un periodo prolungato di tempo. Quindi chiaramente se uno, non so, cambia una caldaia, magari quella cosa corrisponderà a qualche mese di gratuità; se rifà il tetto perché ci piove dentro, saranno magari 3, 4 o 5 anni di concessione gratuita. A me interessa una cosa in particolare, che è capovolgere la cultura, no? Nel senso, mentre uno degli alibi era non concediamo alla palestra perché chi ci entra poi ce la rovina, ecco, in questo caso chi entra la migliora, la può migliorare la palestra scolastica, e lo fa per la sua attività, ma naturalmente la lascia migliorata, ammodernata, riqualificata per gli studenti che al mattino poi la usano in orario curricolare. Quindi insomma, spero che anche questo terzo aspetto possa rappresentare un'inversione anche culturale del, certo, fatto che la palestra, certo, scolastica è un hub del territorio, è un luogo pubblico che deve poter attrarre e diventare un erogatore di quei valori che sempre ricordiamo dello sport, educativi, di inclusione, di benessere psicofisico, che sono anche ricordati dal comma 7 dell'articolo 33 della nostra Costituzione.
Mauro Berruto, grazie di essere stato con noi.
Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
È stato un tempo davvero prezioso. Grazie. E speriamo di risentirci presto.
Grazie. A presto, grazie, buona serata.
Altrettanto.
E direi che Mauro ci ha dato un po' la via, no? Nella ricerca che stiamo conducendo. Tra l'altro non sono riuscito a interromperlo, ma quel modello del Club Italia, cioè quello di costituire una squadra di atleti della nazionale e farli allenare durante la settimana, diciamo, che è quello che poi ha dato il là alla grande nazionale tradizione femminile nel volley, lo sta facendo il Lussemburgo del calcio, soprattutto nelle giovanili, ovviamente non quelli che giocano nei massimi campionati. Durante la settimana i ragazzi della nazionale si allenano tra di loro e poi nel fine settimana vanno a giocare con il loro club di appartenenza. Cambiamo, diciamo, un pochino scenario.
Uno scenario con Luciano Mondellini, direttore di calcio e finanza. Buonasera.
Buonasera a voi.
Luciano, grazie di essere con noi. Parto con una domanda che però ci allontana un po' dalla finanza per poi arrivare a quelli che sono i numeri e tanto importanti di cui vi occupate quotidianamente. Paris Saint-Germain, Bayern 5-4. È calcio, Luciano?
Come dire. Allora, è vero anche, ne parlavamo oggi in redazione, è vero anche che l'anno scorso le due semifinali tra Inter e Barcellona hanno avuto 13 gol in totale, no? 3-3 all'andata, 3-3 al ritorno, più quarto ai supplementari, quindi 13, qua siamo a 9, già a 9. Quello che c'era emerso ieri era proprio quella volontà di attaccare sempre comunque, che è bello, che per lo spettacolo va bene, che per i mercati va bene, però alcuni gol, se, come dire, se li prende la mia squadra io mi arrabbio. E stiamo parlando di giocatori enormi e di due squadre che secondo me probabilmente in questo momento sono le in questo momento anche della stagione, perché hanno l'avvantaggio di poter programmare bene il campionato, perché sanno benissimo di poterlo vincere già da settembre, quindi hanno il picco di forma in questo momento. Però se prendere quei gol lì, secondo me, io fossi la mia squadra mi arrabbierei un attimo, ecco, visto un po' delle difese ballerine.
E questo non è poi la prima volta, perché anche nel turno precedente è accaduto, e io volevo condividere con te questa riflessione. Cioè, vedo questi risultati, tutti dicono calcio, che meraviglia, questo uno contro uno, tutti questi gol, ma non è che noi italiani, perché il tema del giorno è come si fa a mettersi al pari degli altri, il nostro movimento, non è che c'è una forte reticenza culturale che ci permea e che ci impedisce anche di andare verso questa forma di, lo vogliamo chiamare progresso, lo vogliamo chiamare spettacolo, perché si sta trasformando in uno spettacolo. Quello di ieri sera è essenzialmente uno spettacolo, e più che forse una partita di calcio. E non è che noi italiani, che siamo stati i cultori di un certo tipo anche di atteggiamento tattico, siamo fautori degli 0-0, e facciamo fatica poi a accettare questo dove ci sta portando questo movimento.
Guarda, io credo una cosa, che il calcio è bello perché è mondiale, è planetario, e storicamente ogni latitudine si è interpretato in maniera diversa. Ora, adesso è chiaro che c'è una preparazione fisica superiore, però in Inghilterra, dove è nato il calcio, è sempre stato un calcio molto atletico, anche perché faceva fresco. In Brasile, dove il calcio, i brasiliani dicono gli inglesi hanno inventato il calcio e non l'abbiamo reso divertente, in Brasile, visto anche il clima brasiliano, si è sempre, come dire, avuto più un privilegio per la tecnica. Quindi dipende anche da come lo interpreti, no, il calcio, e secondo me va bene tutti. E infatti sono molto curioso di vedere oggi come il Ciolo Simeone, che fa anche lui la semifinale Champions League, giocherà.
A quella 5-4 non finisce,
no,
però.
Di sicuro, ma anche per l'Arsenal non solo.
Esatto. Però quello che voglio dire io è che quel modello lì di Bayern e PSG in realtà è anche un modello di business, mi spiego meglio. Bayern e PSG sanno benissimo di dover, come dire, aumentare la loro base di tifosi in tutto il mondo, e siccome hanno i soldi per poter avere delle rose meravigliose, hanno una competenza tecnica per allestire anche il PSG adesso, non collezioni di figurine ma squadre vere, sanno benissimo che i soldi sono in Asia, e sanno benissimo che a tifosi, passatemi il termine, poco calcisticamente educati, per cui preferiscono il 6-7 che non l'1-0,
piace di più.
È più facile conquistare quei mercati lì facendo vedere una partita tipo quella di ieri, che però andava a una velocità siderale, tant'è che negli ultimi 20 minuti quasi erano bollite tutte e due, che non vedere uno 0-1 in cui chi è educato in Europa alla vecchia maniera, come siamo noi, apprezza anche certe capacità difensive. C'è anche un discorso di mercato dietro queste scelte, loro che lo possono fare, loro che hanno tanti soldi, tanta competenza, loro hanno scelto questa via perché sanno di poter conquistare più tifosi nel bacino mondiale dei tifosi del calcio. Quindi è anche una scelta strategica del club andare in avanti, questo lo si predilige, lo si vede non tanto, come dire, nel PSG, che è una squadra relativamente nuova, perché c'è dal 1970, soprattutto nel Bayern, che è una squadra storica e da anni a questa parte, ed è una squadra che fa da 35 anni il bilancio inutile, e hanno messo come attacking football, cioè il football offensivo, il loro mantra, che non è stato così da sempre, cioè ogni tanto hanno avuto anche loro i momenti in cui apprezzavano il calcio difensivo. È anche una scelta di mercato quella che stanno facendo questi due club.
Se vuoi però competere con queste squadre qui, le squadre italiane devono accettare un po' il cambiamento del sistema.
Allora, io penso questo, che vabbè, l'Inter l'anno scorso è andata forse oltre i suoi limiti. Io penso che a livello tecnico il percorso di Simone Inzaghi è superiore, a livello puramente tecnico, pur non avendo niente, aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona l'anno scorso sia superiore al probabile scudetto che vince quest'anno. Quindi l'anno scorso hai eliminato quelle squadre lì, cioè io credo che veramente... Allora, è vero che il percorso di chi ha tanti soldi è quello lì, ma è un percorso di chi ha tanti soldi. Cioè l'Atletico Madrid probabilmente sceglierà un'altra ricetta. Io non credo ci siano ricette, come dire, preventivate. Se avessi tanti soldi, allora anch'io sceglierei i super attacchi. Però si può anche essere competitivi. Guarda, io mi ricordo, si può essere anche competitivi con altre ricette. Per esempio, tornando alla nazionale di cui parlavate prima, nell'82, io, il Brasile dell'82, è probabilmente la squadra più forte che abbia mai visto giocare.
Vabbè, noi l'abbiamo vista, dai.
Esatto. Eppure l'Italia, che era una bella Italia, sia chiaro, non era, cioè, non è una bella Italia, eppure ha fatto la sua partita e ha battuto il Brasile e si è qualificata poi per le semifinali e poi ha vinto il Mondiale. Quindi non c'è sempre la ricetta totale. Bisogna saperla anche interpretare il calcio, è un gioco di mille variabili, è un gioco che io dico sempre, ha il vantaggio di avere a parte ieri sera, il punteggio basso, quando ha un punteggio basso si presta più sorprese, banalmente, il basket o il rugby, tendenzialmente chi gioca meglio vince, perché sono sport a punteggi più alti, quindi chi offende di più tendenzialmente vince. Il calcio ha la bellezza di la sorpresa sempre dietro l'angolo, ecco. Quindi bisogna saperla interpretare. Io credo che Cholo, ma anche Arteta oggi, non credo finirà 5-4, ecco, questa è la mia sensazione, poi magari finisce 11-10, non lo so.
Possiamo sì, tranquillamente scriverlo da qualche parte, perché non succederà. Luciano, però voglio dire, il trend è questo, cioè al di là del fatto che uno poi lo interpreti,
Chi può scegliere fa questo ragionamento qua.
Bisogna spendere tanti, prego.
No, chi può scegliere, chi ha i soldi per poter scegliere, cioè, quindi Bayern, Liverpool, Arsenal, piuttosto che PSG, Barcellona, fa quel ragionamento qui, cioè calcio d'attacco, e perché per il discorso anche di prima, che comunque ti ripaga, perché piace di più.
E i nostri club comunque...
Soprattutto le giovani generazioni, che c'è anche un particolare dell'Europa occidentale, che le nuove generazioni sono abituate cioè noi eravamo abituati a subire la televisione, anche nei cartoni animati, quindi 90 minuti di partita la subì. Le nuove generazioni vogliono sempre qualcosa di nuovo,
certo.
Già non poter interagire col computer è qualcosa per loro...
Un limite.
Esatto.
Lo so, questo vanno agli highlights, hanno bisogno di commentare, sono tantissime le pagine, le chat, in tempo reale, ecco, sullo spettacolo. Esatto. Però, diciamo, tornando a casa nostra, noi siamo bravissimi a spendere troppo e a non ottenere poi questi risultati. È vero o no? Anche la nostra politica sta andando, diciamo, commerciale, sta andando verso i paesi asiatici. Ancora non so per quale motivo guardano le nostre partite, perché per esempio quella di domenica scorsa tra Milan e Juventus, che sicuramente ha richiamato tanti spettatori nel mondo, non è stata una bella bandiera da sventolare. No. Ma dai numeri che avete pubblicato c'è da stare davvero, davvero preoccupati, ecco, con il calcio italiano. Sto leggendo l'indebitamento lordo della Juventus relativa alla stagione 24-25, siamo a 740 milioni. Lascio da parte gli spiccioli, l'Inter 660, la Roma 611 e via andare. E che segnale è questo, Luciano?
No, un segnale che bisogna cambiare. Innanzitutto perché questi debiti che tu hai citato vanno raffrontati a un fatturato che, per esempio, nel caso dell'Inter l'anno scorso ha fatto il record, è di 550 milioni. Ora, tu puoi avere anche un debito di 1 miliardo se fatturi 200 miliardi. Adesso sparo cifra a caso. È chiaro che i nostri club stanno, è da qualche anno che hanno capito l'antifona e stanno cercando di andare verso un calcio più sostenibile. E quindi il percorso tra competitività sportiva e sostenibilità è complesso, e soprattutto per quei club che per storia, per blasone, hanno delle tifoserie che gli impongono di vincere. Quindi la Juventus, l'Inter, il Milan in primis, che sono le uniche tre che hanno vinto la Coppa dei Campioni, e poi a scendere Napoli, Roma, Fiorentina, bla bla bla. E quindi è un percorso complesso ed è però un discorso necessario, anche perché adesso, al di là della passione che ci infervora tutti quando si va allo stadio, poi quando si guarda le cifre con un po' più di, come dire, distacco, tutti noi andiamo a lavorare, tutti noi sappiamo, diciamo, che l'Italia dei salari che sono fermi a 30 anni, tutti noi sappiamo i nostri problemi economici, e evidentemente è anche un motivo per cui negli ultimi anni i vari governi, non parlo solo di questo, quando il calcio è andato a bussare a Palazzo Chigi ha preso picche. Perché, come dire, guarda, ne parlavo l'altro giorno facendo un corso a Palermo, a un'università, che, cioè, nel 2005 il Milan fatturava quanto il Barcellona, poi il Barcellona ha investito in infrastrutture soprattutto, il Milan, che pur aveva in quegli anni il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il partito del Presidente del Milan, che era Berlusconi, certo, aveva tutta la filiera politica, ha preferito investire in calciatori e quindi depauperare un investimento, perché di lì a poco, di quella squadra ne è costato poco. Quindi c'è stata una mancanza di visione del calcio di quando noi eravamo in alto, di dove stava andando il calcio in termini che bisognava investire nelle fabbriche, quindi negli stadi, e non nei calciatori, che erano beni spendibili. Quindi il risultato qual è? Che tu hai un sistema, quello del calcio italiano, che ancora fa tanti ricavi, anzi i ricavi aumentano, ma è come se fosse un enorme colabrodo che non trattiene il valore aggiunto, cioè passa tutto che va negli stipendi dei calciatori, nelle provvigioni agli agenti, e quindi non riesce a trattenere quel valore aggiunto necessario per poi reinvestire quanto stai facendo. È vero che negli ultimi anni qualcosa si sta facendo, però siamo veramente agli albori. È un circolo difficile da girare, cioè è una svolta difficile da girare, tenendo presente questo, fortunatamente, che gli italiani rimangono molto appassionati di calcio. I dati sugli spettatori sono molto buoni quest'anno in Serie A, nonostante hai due squadre, Torino e Lazio, cui tifoserie non vanno allo stadio per contestazioni loro, però la pressione della piazza ti impone quello, però anche la piazza ti porta soldi, e quindi è un percorso stretto che però bisogna fare, cioè inevitabile.
Eppure, e ne abbiamo parlato anche con Mauro Berruto, che ti ha preceduto, sì, se guardiamo a quello che è l'esempio il campionato di riferimento per tutti, cioè la Premier, anche lì c'è questo sistema perverso di spese folli, lo possiamo dire, secondo me dopa anche il mercato dei calciatori, perché attribuisce a calciatori valori fuori mercato, e che innesca questa rincorsa continua dei ricavi verso il pareggio di bilancio, perché poi ogni anno si cresce di numero, aumentano i ricavi, aumentano le perdite sono sempre superiori ai ricavi, ma la differenza è che gli inglesi perlomeno si fanno valere nelle competizioni, e quindi ora siamo diventati scarsi noi.
Allora, noi siamo diventati scarsi per tanti motivi, nel senso, problema generazionale agli occhi di tutti, poi bisogna capire anche perché. Qualche domanda me la faccio, perché mi va bene che il Como, che comunque ambizioni di alta classifica, abbia quasi tutti stranieri, mi va bene che il Milan, che ha ambizioni di alta classifica, quasi tutti stranieri. Verona ultimo in classifica, anche, che praticamente non ha italiani. Adesso, francamente, io credo che 11 italiani per giocare in questo Verona ci siano. Poi ci sono dei problemi, perché l'italiano costa di più. Tornando alla tua domanda, la Premier League, che per anni, che è tuttora il campionato come dire, leader nel mondo, che incassa un sacco di soldi dai diritti televisivi e diritti televisivi esteri anche, in alcuni paesi europei valgono di più i diritti per trasmettere la Premier League che non il campionato interno locale, nei paesi minori dell'Europa orientale. Però quella competizione esasperata è come se anche lì i manager si stiano, passatemi il termine, italianizzando, cioè voglio vincere e quindi spendo e straspendo. E sono d'accordo con te che ci sono delle valutazioni in campionato inglese che francamente sono fuori mercato, per il valore anche di alcuni giocatori che vediamo nel campionato italiano. È chiaro che se tu parli con un direttore sportivo, il primo obiettivo è cercare di piazzare un suo giocatore in Premier, perché sa benissimo di prendere almeno il doppio.
Lo strapagano, certo.
Esatto. E quindi la Premier, che è il miglior campionato al mondo, di una grande competizione interna molto molto bella, però al momento anche loro hanno dei problemi finanziari mica da ridere. Dimmi.
No, ti volevo salutare, nel senso che siamo purtroppo arrivati in fondo alla trasmissione e ci avrebbe fatto piacere continuare. Speriamo di poter continuare questa chiacchierata in un futuro prossimo.
Va bene, grazie a voi.
Luciano Mondellini, grazie di essere stati con noi. Andate a leggere Calcio e Finanza, perché è veramente una fonte di informazione per tutti quanti. Grazie.
Volevo fare una battuta su Arteta versus Simeone. Se questa ha imparato da lui, mi aspetto uno 0-0, un 1-1 questa.
Ma effettivamente sarà una partita che vivrà probabilmente di calci piazzati, di angoli e di falli laterali, perché abbiamo parlato anche questa
che l'Arsenal ha
questa caratteristica dell'Arsenal, che è una squadra che non segna su azione manovrata. Comunque, se avevate dei dubbi, oltre a un problema culturale, dovremo fare mea culpa e ne parleremo anche in futuro, c'è una forte responsabilità politica se le cose non cambiano. Quindi quando andiamo a votare ricordiamoci anche di questo, perché poi non andiamo ai mondiali.
Ma insomma, se con diversi governi non siamo andati ai mondiali.
No, ma infatti, certo, assolutamente.
Detto questo, a noi ci ritrovate tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola e il lunedì in replica su TMV Radio alle ore 18.
Perfetto.
Vuoi dire anche...
Che no, cosa scherzo. Volevo dire?
E in podcast quando volete.
Ah no, questa è la mia battutina finale. In podcast
pure
quando
su Spotify.
Vuoi. Vai, un abbraccio a tutti. A mercoledì prossimo.